Maracanã.
Sicuramente è stata una grande emozione, poi ottenuta su un campo così importante, in uno stadio così importante, assolutamente è stata una grande emozione, ma non possiamo ovviamente far finta di non averla vissuta, perché è giusto anche renderne merito ai protagonisti. Ma da stamani mattina abbiamo già voltato pagina e siamo concentrati sull'unico nostro obiettivo fondamentale, che è il raggiungimento della salvezza.
Per il Milan, certo, una partita che è un bivio, però il Milan è talmente in questo momento una squadra che è illeggibile, perché io non riesco a capire cosa può offrire veramente il Milan come prestazioni, diciamo, con una certa continuità. Se vince, certo, fa un bello scatto in avanti e poi ce la gioca bene con la Lazio, ma con il Bologna non sarà semplice.
La Juventus si è presa un grandissimo rischio, per me un allenatore di prospetto che è libero di crescere sbagliando all'interno della più grande società italiana, e quello che si è visto ieri credo che sia il punto più basso negli ultimi anni in generale, ma negli ultimi anni io ci metto anche le sconfitte col Maccabi, ci metto le partite disastrose magari fatte da Pirlo, per chi le vuole ricordare, e per la prima volta ieri sera ero veramente imbarazzato.
Sul campo ci vanno i calciatori. Io non ho visto, nel momento in cui nel primo tempo non hanno mai tirato in porta, non hanno mai fatto una conclusione, continuare a girare palla a tre quarti campo o anche al limite dell'area, tornare indietro per cercare l'uomo libero. Il problema è che quando tu sei davanti a una squadra schierata davanti alla propria area di rigore, non trovare una soluzione non è in questo caso colpa dell'allenatore.
Mi volete dire qual è l'uomo di calcio lì dentro? Chi è? Giuntoli? Che ha sbagliato tutto. Lui dovrebbe dire: alzo la mano, tu c'hai un programma, tu sei alla Juve.
No, se no veramente passa tutto. L'anno scorso non l'abbiamo potuto giudicare perché l'allenatore non l'ha portato lui, perché il mercato non l'ha fatto lui, perché quando poteva fare per aiutare Allegri non l'ha fatto e ha preso Diallo e Alcaraz.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì, chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, buon pomeriggio, ben trovati, benvenuti alla puntata del venerdì che chiude questa settimana, ma chiude il mese di febbraio che se ne va oggi, e quindi domani si volta pagina, marzo si inizia tutto. Tra l'altro domani inizia pure la MotoGP, c'è la sprint a partire dalle ore 9 in Thailandia, si comincia con questo bel duello tra le Ducati, quindi tra Marquez e Bagnaia. Veramente stanno già entusiasmando, i Marquez tra l'altro stanno volando nelle prove, stanno facendo dei tempi clamorosi, uno con la Grisini, team Grisini, l'altro con la Ducati ufficiale, grande subito dimostrazione di forza nella prima uscita. Comunque staremo a vedere, vi daremo aggiornati anche per quanto concerne tutto il resto. Bene, buon pomeriggio, ben trovati, un saluto ad Andrea Magliocca in cabina di regia e a Giorgio Sorani che ci accompagnano come sempre.
Troppa compressione, meglio uscire che scoppiare.
Hai cambiato. Ce ne andiamo, abbiamo appena iniziato, non possiamo. Allora, non possiamo, intanto già vedo delle scintille tra Marc Marquez e il team di Valentino Rossi. Io infatti l'avevo già detto, ho sempre pensato che questo potrebbe essere una variabile in questo mondiale, il disturbo del dottore con il suo team. Allora, è venerdì, ci siamo, super puntata del venerdì con i tanti amici, con le conferenze, stanno già parlando, Baroni sta parlando, il mister della Lazio, poi vi facciamo sentire qualche passaggio, fiduciosi, ottimisti, arbitri, tutto il movimento deve migliorare, su questo siamo pienamente d'accordo. Dunque, per quanto concerne...
Vergogna.
No vabbè, adesso basta, dai, poverino, sennò veramente qui vediamo che succede oggi. Poi dobbiamo pure analizzare quello che è successo ieri sera, che mi verrebbe da dire stiamo sempre nella normalità, insomma.
Hanno creato un casino.
No, ma infatti hai ragione, caro Fonseca, siamo nella normalità. Da una parte c'è una squadra che gioca, c'è una squadra che è una squadra, dall'altra c'è il solito un insieme di giocatori che indossa la stessa maglia, che non è però una squadra. Non ve la prendete, ma questo lo dico da tempo, e siccome voi se dico queste cose dicono no, ma ce l'hai col Milan... No, qualcuno mi ha detto no, ma la matematica consente tutto. Poi c'è sempre il campo che invece puntualmente dice la verità. Poi ci sono tante cose che analizzeremo adesso, e allora facciamo subito così, andiamo ai titoli di questa giornata e poi partiamo, perché veramente abbiamo un lungo pomeriggio da condividere con voi. Milan giù, Bologna su. Ottima la prestazione della squadra di Italiano, che vince un match importante. Si porta adesso a meno 5 dalla zona Champions. Affossa il Milan, che adesso è a meno 8. Insomma, è veramente arduo pensare ad una scalata del Milan. Tiago Motta, ultima chiamata, almeno così sembra, deve cogliere il quarto posto, ma in realtà abbiamo colto molto gelo all'interno, diciamo, della Juventus. Anche le parole ieri di Giuntoli hanno convinto pochi. Andiamo al campo, perché sale la febbre scudetto. Napoli-Inter, 90 minuti domani, fondamentali per la lotta al titolo al Maradona. Lazio serve la svolta, soprattutto con le big va in difficoltà, la squadra ha fatto pochi punti, bisogna cambiare passo, ma c'è il Milan da superare. E mentre c'è lo scontro diretto, parte la missione di Gasperini, perché ha la possibilità comunque di recuperare punti, e allora serve un'altra vittoria. La Roma tappa Fabregas, perché da Como è partita, diciamo così, dopo Como la striscia positiva, e adesso ritrova il Como, tappa importante contro una squadra che fa buon calcio. Bene, 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 ci siamo nel lungo pomeriggio, poi avremo altri temi che andremo ad affrontare, che riguardano anche questioni, diciamo così, non solo di campo, e allora ci saranno tanti argomenti di cui parlare. Io riparto un attimo da quello che invece ha detto il campo ieri sera con, ripeto, c'è poco da aggiungere sul Milan, tutte cose che abbiamo già detto, visto, rivisto più volte in questa stagione. Con Seisao non ha migliorato il Milan, lo ha peggiorato. I fantastici 4, una illusione clamorosa, perché mi sembra che con questi 4 in campionato ha vinto una sola partita. I problemi sono tanti, c'è sempre come al solito una grande confusione, e soprattutto c'è sempre un atteggiamento che diciamo spunta fuori, cioè questa superficialità, questa diciamo così quasi sensazione di, uso un termine non so quanto sia appropriato o meno, di menefreghismo, perché li vedi partire, sembrano, e poi dopo spariscono, e poi insomma stiamo sempre parlando di questo calcio bailato che loro fanno, no? Visto ieri Leao, gride quando segna Leao, sembra che viene giù il mondo intero per questo giocatore che continua, diciamo, ad accendersi, a spegnere, accendersi e spegne, come il Milan ormai è una costante. Io rimango fedele a questo tipo di giudizio che ho dall'inizio. Leao ha fatto bene nel periodo dello scudetto, ma nella parte finale della stagione, non tutta. Come al solito non riesce a fare una stagione intera questo giocatore, e che si conferma sempre così, come l'andamento del Milan, che è un insieme di figurine messe lì, e il calcio non si fa così. Come lo stesso allenatore, scelta sbagliata dall'inizio, con Seisao che non è riuscito a dare una svolta a questa squadra, nemmeno dal punto di vista caratteriale. Poi lui è abbastanza tosto da questo punto di vista, no? E quindi questo ci fa capire che non può bastare solo il carattere. Voglio fare invece i complimenti al Bologna, perché il Bologna è bello, ed è anche più bello di quello passato. Quello passato è arrivato in Champions, e questo vediamo dove arriverà, però insomma è una squadra che pratica veramente un bel calcio, riaggressione immediata, pressing, verticalizzazione, rapidità, intensità. Italiano sta lavorando veramente bene, e io sinceramente non avevo questa, diciamo così, sensazione all'inizio della stagione. Pensavo che potesse incontrare delle difficoltà enormi, E invece devo dire ha perso pezzi pesanti, perché ricordiamo Calafiori, Zirze, poi non ha avuto Ferguson nella prima parte della, del campionato, eppure ha lavorato e insomma i risultati li sta dando, e lì in piena lotta, in piena bagarre anche il Bologna per quanto concerne diciamo così la zona Champions, tra l'altro in questo momento insieme alla Lazio, che è un po' in altalena a livello di risultati, anche se secondo me le prestazioni questa squadra le ha sempre fatte, anche nel pareggio col Napoli, è mancata con il Venezia, con l'Inter in Coppa Italia la prestazione comunque c'è stata. E, mi sembra che sia per Bologna, Lazio, sono quelle che almeno a livello di gioco riescono ancora ad avere più il Bologna in questo momento rispetto alla Lazio, però insomma riescono ad avere ancora un'identità sotto questo aspetto. Va bene, insomma tanti punti che andremo ad analizzare, e poi c'è questa sfida tra Napoli e Inter con Lautaro in campo. Lasciatemi dire una cosa, intanto sta parlando anche Ranieri, Como come dal dentista senza anestesia, quindi pure il Como è diventato il dentista, queste le prime parole di Ranieri. Dico una cosa velocissima, poi oggi lascerò naturalmente anche agli altri perché questo è un tema che affronteremo. Il video della bestemmia è emerso, insomma è stato trovato, e la procedura è stata tutta diversa, ritardata, e quindi l'articolo 126, perché chi ne ha fatto questa situazione un po' tardiva, questa procedura, è entrato in gioco questo articolo, dove appunto alla fine diciamo così molto probabilmente Lautaro incorrerà in una semplice ammenda. Non voglio giudicare, l'ho detto anche stamattina e lo ribadisco, non voglio giudicare la persona, non mi interessa. Poi Lautaro deve fare i conti con se stesso, se ha detto una bugia, e con le persone che ha vicino. Quindi non, a me personalmente non mi interessa. Certo, non ci fa una bella figura, ma sinceramente per me questo conta poco nel ragionamento che faccio. Credo che di fronte a questa cosa, al video che spunta tardi, con una procedura che poteva essere fatta diversamente, eccetera, io tendo sempre a a non fare retropensieri. Mi piace molto parlare sempre di campo e cerco di non avere sempre il pensiero maligno, però un po' dopo certe cose, non è che io sono stupido, certe cose ti si accendono in testa, dici vabbè, spunta tardi, si evita la squalifica, perché non poteva essere fatta prima questa procedura, è possibile che il video prima non c'era, tanti pensieri. Allora io dico una cosa, che e l'ho detta anche stamattina, per evitare questo, per il bene proprio, per la credibilità del calcio, qui sarebbe necessario un intervento di gravina e dire va bene, visto che il video è uscito, c'è questa situazione, siccome vi ricordo lui ha graziato Lukaku in altre circostanze, vi ricordate, no? Senza tornare indietro. Un intervento di va bene, visto che c'è, lasciamo perdere la procedura, l'iter, lo squalifichiamo per una partita. Non ce ne voglia nessuno. Lautaro non gioca la partita più quella col Napoli. E sarebbe un gesto, secondo me, ma non per punire l'Inter e per punire, diciamo così, il campionato, eccetera. Sarebbe un gesto per dare una maggiore credibilità, anzi, per dare credibilità al calcio, evitare tutti i retropensieri e mettere a tacere tutta una serie di voci che spesso, diciamo così, siamo costretti a sentire e a commentare. Sarebbe bello questo. E l'avrei detto per qualsiasi squadra, non c'entra niente l'Inter o meno, proprio per dare, ripeto, visto che alla fine questo video è uscito fuori, perché siccome se non c'era il video, pazienza, il video non c'era, si andava avanti, lui ha giurato che non l'aveva detto, però siccome il video è uscito, ed è uscito pochi giorni prima della partita, insomma un giorno prima, non importa se c'è una procedura, qui ci vorrebbe un intervento proprio del presidente della federazione, che si assume delle responsabilità importanti e dice, signori miei, è vero che c'è una procedura e tutto, ma questa volta intervengo, e come ho dato la grazia in altre, questa volta invece do la sanzione io. Lautaro squalificato, un turno salta il Napoli, ma non lo dico perché si arrabbiano i tifosi del Napoli e quindi adesso, vedi, lo dico per dare credibilità a tutti e per evitare appunto qualsiasi tipo di retropensiero. Io la penso in questa maniera, rispetto naturalmente coloro che la penseranno diversamente. Non ce l'ho né con l'Inter né con Lautaro, a me non mi importa niente di niente, anzi non vedo l'ora di vedere la partita domani sera, perché poi a prescindere mi concentrerò su quello che è il campo. Però lo dico per dare un segnale di credibilità. Tutto qui. Allora, dice Marco, parli di fantacalcio, Gravina che va contro Marotta. Dai, siamo seri onestamente. C'è un regolamento per una squadra e uno per le altre 19. Lo so, io magari avrò detto una grande cavolata, che ti devo dire. Io mi aspetterei una cosa del genere. Sarebbe veramente un messaggio sotto questo punto di vista molto, molto importante. Ma ripeto, non è all'indirizzo di avercela con l'Inter, perché io non ho mai parlato di Marotta lì, che mai ci parlerò, perché non rientra nel mio modo di ragionare. Però queste cose ti danno fastidio. Queste cose dovrebbero dare fastidio al tifoso appassionato di calcio, a prescindere dall'appartenenza, a prescindere dai colori. E non mi incominciate a dire, ve lo dico subito, ma l'altra volta quella cosa lì, se si sbaglia una volta non si deve sbagliare due volte. Se si commette un errore, se in precedenza è stato commesso un errore, è come quando noi parliamo del VAR, no? Che quando fanno una cosa giusta, però si prende una decisione precedente, dice però l'altra volta hanno ragionato diversamente. E certo, però se lì hanno sbagliato, non è che devono sbagliare anche dopo. Va bene, comunque, da non italiano non capisco cosa c'entra il calcio con la religione. Uscito un po' dall'Italia, forse avete una visione più ampia. Chi ha parlato di religione, scusa? Non mi sembra di aver parlato di religione. Vabbè, io evidentemente, Donald, o hai sentito qualcuno, non mi sembra che non abbiamo parlato di religione. Non so, chiedo, possiamo riavvolgere il nastro e sentire se ho parlato di religione? Che c'entra la bestemmia? Se c'è una regola e se può fare, che c'entra la religione, scusate? Io non capisco, sarò in difficoltà io, va bene. Bene, Marco, sulla storia della Taroma ti do una notizia: non faranno nulla di tutto quello che hai auspicato, altrimenti il video sarebbe uscito. No, ma ripeto, sono d'accordo che non faranno nulla, perché c'è una procedura. Loro, giustamente, chi ne ha attuato una procedura in ritardo, c'è quell'articolo 126 che adesso quindi dovranno e quindi gli daranno una multa e finisce lì. Ma a prescindere dalla procedura, io non farei qualcosa che andrebbe oltre la procedura. Come è stato fatto? Cioè, se tu grazi qualcuno vuol dire che cambi la procedura. Questa volta si potrebbe fare in maniera diversa. Ma ripeto, non voglio adesso ci tenevo soltanto a dire questo pensiero che ho ribadito, che ho detto questa mattina e volevo ribadire all'interno di Maracanã. Poi, se qualcuno ci vede il retropensiero dell'anti-Inter e bla bla bla, vi vede in questo pensiero, io non ve lo voglio proprio smontare. Alimentatevelo da soli e andate in pace, come diceva qualcuno. Allora, andiamo. Vedi, arriva subito Salvo: ma quanto siete ridicoli, siete l'unica radio che cavalca questa. Va bene, per te una stronzata, come scrive, un'ipocrisia pura, Salvo. Possiamo commentare un fatto? Devo chiedere permesso a te, Salvo, per commentare una cosa. Tutto qua. Tu la ritieni una stronzata? Io no, perché ci sono poi cose che sono state fatte in maniera diversa. E allora, se prima sono state fatte delle cose giuste, perché poi vengono modificate successivamente? Tutto qua. Poi, se è una stronzata, se è ipocrisia, io l'avrei detto per qualsiasi situazione. Quindi, siccome tu sei tifoso dell'Inter, vedi, rientriamo sempre. Tanto ormai si ragiona soltanto con il senso di appartenenza, con la bandiera. Quando al tifoso viene toccata la propria squadra, si incazza, perché no, ma perché? Poi se invece succede un altro, è pronto a scendere in piazza, diciamo così, per dire no, vedi, loro vanno puniti. Se succede al contrario, no, va bene così. È il mondo del calcio, soprattutto in Italia. Non vogliamo giudicare la persona, ma almeno giudichiamo un regolamento, perché c'è un regolamento questo l'abbiamo già detto, vedi, poi si alimenta il discorso che dicono che c'è un regolamento che vale per una squadra e vale invece per 19. Dunque, tifo Inter, l'autore ha fatto una pessima figura, poteva stare zitto invece di tirare in ballo la famiglia, eccetera. Filippo, sono d'accordo con te, però qui non mi sento di dare un giudizio alla persona. Ci ha fatto una brutta figura lui, e poi se la vedrà lui con le persone che ci ha vicino, che dovrà smentire questa cosa. No, non mi interessa proprio. sinceramente parlando. So problemi suoi, so fatti suoi. Noi possiamo solo dire che non ci fa una bella figura. Stop. Però ti parlo proprio di un modo per dire: vabbè, è stato fatto questo errore. Interviene qualcuno che può intervenire e dice: vabbè, facciamo così questa volta. Mettiamo da parte la procedura. Sanzioniamo comunque Lautaro. L'Inter c'ha dei giocatori forti, può giocare anche senza Lautaro questa partita, anche perché il Napoli ha perso comunque dei giocatori forti per infortunio, e daresti un messaggio, secondo me, importante a tutti quanti, a tutti. Mi fermo perché siamo arrivati al momento del break e poi andiamo a parlare anche di quello che diciamo riguarda il campo. Stiamo attendendo un po' di dichiarazione dei protagonisti, parlerà tra poco anche Antonio Conte, e quindi andremo piano piano a recuperare un po' di estratti dei vari allenatori. A tra poco. Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Tra poco parte anche il gioco pronostico, per oggi è abbastanza facile intuire le partite, eh? Tra poco ve le dico tutte. Anzi, facciamo così, partiamo con la sigletta del gioco pronostico, vai, andiamo subito, vai, vai, vai col gioco pronostico. Allora, gioco pronostico di oggi, per quanto concerne i nostri ascoltatori al 331-8200-213, due sono le partite, insomma ve lo immaginate quali possono essere le partite. La prima è Napoli-Inter, poteva essere altrimenti lo scontro scudetto con un Napoli che arriva con qualche defezione ma con la voglia di riprendere la vetta della classifica. La squadra sarà spinta da un pubblico caldissimo al Maradona, il sold out, per spingere il Napoli. Dall'altra parte c'è l'Inter invece che vuole effettuare l'allungo e, come abbiamo detto in settimana, una vittoria darebbe un colpo importante al campionato e anche a Conte, al Napoli, e quindi in campo per ottenere il massimo successo. Risultato esatto di Napoli-Inter. Mentre per quanto riguarda l'altra partita, vi chiediamo il risultato esatto di Milan-Lazio. È un Milan che arriva da due sconfitte consecutive perché ha perso due partite, quella con l'ultima in campionato e poi il recupero anche di ieri, le due di campionato, quindi deve provare a ripartire e vediamo quali saranno le scelte. Si parla anche della possibilità di sostituire con Cessao, con un eventuale traghettatore. La Lazio, ha parlato anche il mister Baroni, ha detto fiduciosi, ottimisti per fare bene. Naturalmente è una squadra che in Coppa Italia è uscita, ma la prestazione comunque c'è stata. Bisognerà vedere che tipo di scelte farà anche Baroni, che deve fare a meno di Castellanos ancora lì davanti. Però è una Lazio che vuole provare a fare un risultato contro una big del campionato. E allora, risultato esatto di Napoli-Inter e di Milan-Lazio. Bene, 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 bene. Allora, e poi c'è la questione Juventus. Dopo rianalizzeremo il tutto. Ieri abbiamo sentito le parole di Giuntoli, magari dopo lo recuperiamo e le facciamo anche sentire di nuovo, Andrea, le parole ieri di Giuntoli, che di fatto ha confermato Motta, però vediamo, insomma, perché è stata così una conferma un po' fredda. Dopo tutto quello che è successo, poi tra l'altro voglio fare qui in diretta i complimenti a Brambati, perché ieri lui ha detto una cosa che poi questa mattina avete trovato puntualmente nel Corriere della Sera, quindi ci siamo messaggiati anche questa mattina. E insomma, ieri aveva raccontato un episodio che poi è uscito puntualmente questa mattina su un giornale comunque importante, come appunto il Corriere della Sera, dove insomma certifica questo rapporto non idilliaco appunto tra tra Motta e i giocatori. Non sopporto Thiago Motta e non sono l'unico. Sarebbe questa la frase pronunciata da un giocatore della Juventus rimasto anonimo per motivi appunto di privacy. Nell'articolo appunto di oggi inoltre spunta un'altra frase emblematica del rapporto non proprio felice tra il tecnico italo-brasiliano e i suoi giocatori. Non sai mai cosa aspettarti. Da titolare a 90 minuti in panchina, segno che i giocatori della Juventus sono quantomeno scontenti della gestione di Motta. E questa è una cosa che ieri Massimo Brambati aveva ampiamente anticipato qui da noi, raccontando appunto l'aneddoto di un che gli aveva riportato l'agente di un calciatore. Ora tutti a dire: ma chi sarà? Fanno tutte le varie supposizioni, eccetera. Conta poco. Certo che quando leggerà questo articolo Motta non so che cosa, che idea si farà, però l'uscita che ha fatto lui l'altra sera, secondo me è vero che lui dice vergogna, mia responsabilità, eccetera, però è pure un atto d'accusa ai calciatori. E quindi quando poi c'è quella famosa frase qualcuno pretende senza dare e poi escono queste cose, mi sembra chiaro che sia molto difficile andare avanti. Vediamo che cosa succederà. Si fanno anche tanti nomi, oggi analizzeremo anche almeno tre nomi di questi che sono stati fatti come possibili sostituto come possibile sostituto appunto di Motta. Ne parleremo, insomma, ma questo ancora una volta è il segnale di un rapporto molto difficile. La società ha sostenuto l'allenatore, i giocatori adesso dovranno... Io credo pure una cosa, adesso al di là di tutto però pure i giocatori devono dare un segnale. Non possono essere sempre quelli poverini, adesso c'è l'allenatore che non ci mette dove ci cambia posizione, quindi come facciamo noi? Mannaggia, che complicato, cioè la... Io dico, va bene, sicuramente Motta in questo momento è in difficoltà, tutto quello che volete, però pure i giocatori, ragazzi, si prendessero qualche responsabilità ogni tanto, perché spesso noi critichiamo gli allenatori, e mi sta bene, lo facciamo, critichiamo le scelte, critichiamo il modo di stare in campo, tutto è, però i giocatori dovrebbero metterci un qualcosa in più. Cioè io parlo di un atteggiamento, quello dell'altra sera nel primo tempo della Juve con l'Empoli. Io non, adesso lasciamo perdere i movimenti, la verticalità del gioco, tutto quello che volete, ma chiedere un atteggiamento diverso ai giocatori è possibile, sì o no? Cioè Motta ci avrà tutti i suoi difetti, io sono il primo che ne parliamo insieme, sapete, io ho sempre sostenuto questa idea perché penso che poteva essere un percorso, una strada, non so quanto sia ancora percorribile con Motta. Può darsi pure che Giuntoli abbia sbagliato e magari a fine anno cambieranno, il suo patrone gli dirà: oh, ma io ti ho dato tutti questi giocatori, tutti questi soldi, tu hai comprato questi giocatori e questi sono i risultati. E Giuntoli potrebbe anche dire: signori, io ho comprato i giocatori, però magari l'allenatore non è riuscito a valorizzarli e quindi la responsabilità cade di conseguenza sull'allenatore, che è un po', diciamo, quello che succede in questi casi, e possono cambiare. Però io dico che pure i giocatori quando vanno in campo, soprattutto in certe partite, cioè ti stai giocando l'accesso alla semifinale di Coppa Italia contro l'Empoli C, come dice in Pallomeni, metteci un po' de verve, un po' di carattere, un po' di voglia. Cioè dimostra anche alla gente che sta allo stadio che nonostante le difficoltà, le incomprensioni che puoi avere con l'allenatore, tu però ci metti del tuo. Non lo so, questo è un pensiero, poi andiamo avanti. Dunque c'è un lunghissimo messaggio, vediamo un po', allora tanti audio, allora andiamo con gli audio che poi vi faccio vedere anche una cosa, vai.
Buongiorno ragazzi, Max Nerazzurro, mamma mia, che il Milan, conciato come la Juve uguale.
No, peggio.
Ma io credo che a questo punto non sia problema di allenatore o di giocatore, sì, anche quello, ma lì sono le società che sono praticamente inesistenti. Ieri Giuntoli ha detto quelle cose banali che, mamma mia, un dirigente non deve mai dire, non deve mai dire. Vabbè, comunque, il Milan e la Juve, che erano una volta, non ci sono più.
Sono d'accordo, perché aggiungo solo velocemente, se Motta non è da Juve, bisogna anche dire che questi, molti di questi giocatori non sono da Juve, che questa non è da, questa squadra non è da Juve, che questa dirigenza non è da Juve, e, eccetera eccetera. Vai.
Buongiorno Marco, anche oggi risveglio amaro, altra sconfitta ieri, io al di là di quelle che sono state le decisioni arbitrali discutibili, io faccio i complimenti al Bologna che ha vinto. La cosa più brutta è quando da tifosi di qualsiasi squadra, dico, si perde l'illusione, no? Si perde la speranza per un risultato che può venire. Vabbè, siamo a febbraio e praticamente la stagione è finita, pazienza. Voglio essere breve, Marco, una considerazione. Si è parlato tanto ieri di Giuntoli, oggi si parlerà sicuramente di Ibrahimovic, di Moncada e di tutti gli altri, ma domanda, le formazioni che sono scese in campo della Juve contro l'Empoli rimaneggiato e ieri del Milan contro il Bologna, anche contro il Feyenoord, sarebbero, cioè potrebbero vincere comunque?
Sì, bravo, 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 sono d'accordo, sottoscrivo, evidenzio questo messaggio, sono d'accordo con te. Tutti i problemi che abbiamo detto ci sono, quindi dirigenziali, di Ibrahimovic, di Giuntoli, dirigenze, tutto, tutto quello che volete, siamo d'accordo, l'abbiamo detto, li continueremo a mettere in evidenza, però quello che dice il nostro amico è giustissimo. Le squadre che sono scese in campo potevano fare meglio? Sì. E allora dai, se no di che stiamo a parlare? Insomma, se leggo la formazione ieri del Milan, può fare meglio di quello che ha fatto? Sì. Può avere un atteggiamento diverso? Sì. Poi dopo, cioè, voglio dire, adesso con tutti gli errori societari, ma non è che stanno a giocare con... non mi viene adesso, non voglio offendere le squadre di categoria inferiore, non è che stanno a giocare con la squadra del, del mio paese che stanno in terza categoria e non, magari lo fanno per divertimento, cioè stanno giocando con dei club importantissimi. Quali necessità possono avere ancora questi ragazzi? Quali necessità possono avere al Milan? Avete visto che centro sportivo che c'è al Milan? Quello che c'è la Juventus, quale altra necessità possono avere in questo mondo fatato che loro hanno? Quindi ha ragione il nostro amico, tutti i problemi dirigenziali li mettiamo, scelte sbagliate, direttori sportivi, allenatori, però insomma diamo pure qualche responsabilità a questi ragazzi poverini che scendono in campo, no? Ecco, vai.
Ciao Marco, Giuseppe da Ponte. I Fantastici 4, nessuna traccia, un grande lavoro sta facendo Italiano col Bologna, giocatori che
sì,
hanno
bravo,
fame,
bravo,
giocano con ritmo, intensità, giocano con la voglia di vincere, tutte cose che non ha la Juventus. In questo Bologna io ci vedo anche un po' il lavoro di Thiago Motta e un po' è tutta la colpa dell'allenatore alla Juventus. Sono anche i giocatori che si devono prendere le responsabilità, devono tirare fuori gli attributi perché non devono prendere in giro i tifosi.
Vai con un altro audio.
E allora, buongiorno a tutti. La partita di ieri inguardabile, tutto quello che volete, anzi io spero che il Milan, guarda, da milanista lo dico, retrocede in Serie B, così almeno facciamo un bel reset completo di una dirigenza che non ha saputo gestire un Milan B, quello in Lega Pro, e di riflesso non ha saputo gestire una squadra in Serie A. Detto questo, però... i milanisti si sono anche un po' rotti le palle di essere danneggiati sistematicamente da degli errori abnormi, non perché questi non sono errorini, questi sono errori abnormi che vengono fatti sempre a sfavore, come se fossimo una cavia del VAR.
E quindi evidenzia gli errori di ieri sera, che ci sta tutto, siamo d'accordo. Come ne abbiamo parlato di altri, d'altronde stiamo qui dall'inizio dell'anno a parlare di continui errori su errori e non credo che ci sia soltanto una squadra che sia stata penalizzata, e quindi convengo con te, ma continuiamo a vedere tanti errori. Ne abbiamo visti in Coppa Italia, o comunque presunti errori tali. Tutti si lamentano. Se parli con quelli della Lazio ti dicono che c'è un complotto contro Lotito. Se parli con quelli dell'altra squadra ti dicono che c'è un disegno per non arrivare in zona Champions. È tutto così. E io che vi devo dire? Convengo con te, ci sono degli errori, ci siamo. Io penso che le interpretazioni dell'uomo ci saranno sempre e non si potrà mai arrivare ad un'uniformità. Quindi sono con te, però che altro ti devo dire? Non riesco a aggiungere nulla. L'importante è che non passi il concetto che ce l'hanno tutti col Milan, sennò veramente. Fatemi capire, ma ce l'hanno tutti con tutti, perché chi col Milan, chi con la Roma, chi con la Lazio, chi col Napoli, eccetera eccetera. Quindi dai, andiamo avanti.
Ciao Marco, Antonio Staminato. Io comunque l'altro giorno ti ho detto che gli arbitri dovrebbero semplificare le regole, non, insomma, l'arbitro, chi fa le regole invece è sempre complicato. Ma che vuol dire che se il gol lo faceva Fabian era da annullare, e se l'ha fatto Castro un secondo dopo non è più da nulla? Ma che, cioè, ma perché complichi così le cose? Perché gli piace alimentare le polemiche? Comincia a pensare che è tutto il sistema che vuole le polemiche, perché se no non ha senso, come non ha senso la questione bestemmie di Lautaro. Cioè, se trovi subito l'audio due giornate, se invece lo viene trovato dopo si può fare una multa. Ma che cavolate sono? Ma le regole, chi è che fa queste regole? Perché sono così queste regole? Io sono proprio, e lo dico da interista, per me è una cavolata. Cioè, l'audio tre giorni dopo non è da squalifica, se invece è da multa. Boh, vabbè.
No, ma perché lì c'è una procedura, ti spiego. Praticamente, avendo tardato la richiesta di questa procedura da parte del procuratore, non è stata immediata, quindi si rientra in un'altra situazione nell'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che appunto dà vita ad un altro tipo di procedura. Tutto qua. Il problema, io dico... Per esempio, a me mi scrive un messaggio lunghissimo Gigi, no? Lo leggo in pochissimo tempo. Buongiorno signor Marco, sono Luigi da Novara, ho sentito il suo intervento di questa mattina in merito al fatto che Lautaro dovrebbe saltare la partita contro il Napoli in nome della giustizia sportiva. No, io ho detto della credibilità, che è diverso. Mi perdoni, ma ha detto un sacco di sciocchezze. Vabbè, non c'è problema, figurati. Primo punto, se ci fosse stata giustizia, la partita da saltare sarebbe stata quella contro il Genoa, per cui i tifosi napoletani devono stare tranquilli che non hanno niente da recriminare. No, però perdonami, qui c'è un discorso, che l'audio non c'era prima di questa partita, quindi hanno detto non c'è l'audio, non possiamo agire, e la procedura è stata tardata, non c'è stata una richiesta subito. Squalificarlo contro il Napoli sarebbe un'ingiustizia su ingiustizia, perché l'audio è uscito, perché sarebbe un'ingiustizia? Si sbaglierebbe due volte, perché si sbaglierebbe due volte? Se esce l'audio che certifica che tu quella cosa l'hai detta, mi domando perché non si possa punire e perché sarebbe sbagliare due volte. Comunque sì, poi vabbè, su Cambiasso non ci voglio andare perché ne abbiamo già parlato, e quindi non mi va di dire su Cambiasso il supplemento dei dati. Se hanno sbagliato lì, non devono sbagliare pure qui. Ma la vogliamo chiudere con questa, diciamo, tarantella, che ma perché prima hanno fatto, e quindi se hanno sbagliato una volta non devono sbagliare due volte. Tutto qua. Io sono stato stucchevole, e vabbè, chi se ne frega, io dico quello che penso, poi se sto stucchevole non mi interessa niente. Vai con un altro audio.
Buonasera Marco, saluti da Alessandro. Allora, tutto giusto quello che hai detto sull'Lautaro, e andava punito, forse andava punito prima. Si prendeva la giornata di squalifica contro il Genoa, quindi non contro il Napoli come stanno sostenendo, perché qui si parlava addirittura di 2-3 giornate di squalifica, quando poi altri casi anche nella stessa partita non sono stati nemmeno menzionati né dagli organi di stampa competenti né dai tifosi delle altre squadre che commentavano, ma si concentravano solo su quello. Quindi per me Lautaro sbaglia, ma come sbagliano tutti gli altri a commentare, perché per me sono in malafede. Cioè, non, perché se siete così corretti, se siete dei cristiani esemplari, allora andate a sottolineare anche gli altri casi, e mi fermo qui.
Ma non c'entra essere cristiani corretti, se si è sbagliato negli altri casi non si deve sbagliare in questo. Tutto qua. Se si è sbagliato su Cambiaso, non si deve sbagliare anche sugli altri. Non c'entra niente essere cristiani o meno. Comunque stavo leggendo il regolamento di ieri, perché hanno dato tutti i voti positivi all'arbitro ieri. L'1-1 è regolare, è ovviamente regolare, lo spiega benissimo ai giocatori Mariani. Non è per il tocco di mano e anche petto di Fabian, mano al corpo non è punibile, non è nell'immediatezza, non incide nella regolarità di una rete, ma per l'eventuale offside dello stesso Fabian sul tocco di Silvestri. C'è Musa che lo tiene in gioco. Leao si smarca da De Silvestri, è ok, a nostro avviso lo sarebbe stato anche con una soglia più bassa del fallo. Al VAR hanno controllato anche il duello aereo fra Casale e Jimenez che fornisce il pallone al portoghese. Quindi alla fine, insomma, da quello che leggo alla Mariani, ok, 2-1 la palla non pare totalmente fuori. E quindi no rigore, due situazioni, una per area, non c'è rigore per il contrasto fra Pavlovic e Ndoye, lo stesso dicasi per l'entrata di spalla di Ndoye su Fofana. Al VAR di Bello 6, quindi pure qui, insomma, anche noi dobbiamo un po' rivedere certe cose. Andiamo a dare un'occhiata all'ultimo audio, poi vi faccio vedere un estratto velocissimo.
Oh Marco, mi fa piacere che hai detto qui non siamo stupidi, non usiamo il retropensiero, però diciamo sull'affare Lautaro è imbarazzante che dopo 10 giorni venga fuori il video, cioè avevano perso la chiavetta, ma a pensar male a volte ci si azzecca, però non si può dire niente, sennò veniamo chiamati complottisti e tutto il resto.
No, ma guarda, io ti dico una cosa, io sono uno che non tende mai a pensare male, o comunque, però non è che sono deficiente, insomma, qualche domanda me la faccio pure io. E quando oggi ho letto questa cosa, un po' mi ha stranito pure a me, dico, però porca miseria. Vabbè, poi mi mettono subito la foto del quel giocatore del Bologna con le mani così, sinceramente faccio fatica, vabbè. Dai, se no non ne usciamo più. Mi fai sentire, gli faccio sentire, vedere un estratto ai nostri amici, il primo estratto di una bellissima storia di calcio, ci tengo, un programma che stiamo facendo insieme a Francesco Tringali più o meno tutte le settimane. Settimana scorsa Claudio Bellucci, non so se qualcuno se l'è perso, comunque potete andarlo a riprendere il podcast. Questa sera alle 20:35 si racconta storie di calcio Alessandro Calori. Vi faccio sentire un pezzetto, io non lo sapevo, ha dichiarato anche di chi è tifoso. C'è questo pezzetto che è un estratto e vi invito poi a seguire la trasmissione alle 20:35 dove racconta tutta la sua carriera, chi ha marcato, i grandi campioni che si è trovato davanti. Un personaggio che ho scoperto in questo racconto di Francesco Tringali. Vai, facciamo vedere questo estratto.
Strano che io sono tifoso juventino, nel senso come ognuno di noi è tifoso di una squadra, io ho iniziato a esserlo della Juventus, da piccolo avevo questo idolo che era Gaetano Scirea, mio padre e mio babbo era bianconero, quindi c'è stata una cosa un po' particolare, nel senso che da un lato sportivo mi poteva anche dispiacere, però dopo professionalmente, cioè è così, succede così, cioè è normale che può succedere episodi del genere. Io credo che questo poi inizialmente non pensavo che fosse un clamore così grande, però in realtà poi lo è stato negli anni, quindi era diventato come, ero quasi un, sono stato sempre come visto come quello che ha fatto perdere lo scudetto alla Juve, quindi
si racconta quel gol famoso in quel Perugia-Juventus sotto il diluvio e poi racconta tante altre cose sui giocatori che ha marcato e sui compagni che ha avuto. 20:35 vi invito a seguire Storie di Calcio oggi con Alessandro Calori, il suo racconto, la sua carriera ai microfoni di Francesco Tringali. Ci fermiamo, break, e poi partiamo con Maracanã.